Today represents a very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عملية الاقتحام استمرت لعدة ساعات.
Hoy, como nunca, debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata, Palestina e Israele, 30 anni fa la storica stretta di mano tra Arafat e Rabin, lo speciale di esteri sugli accordi di Oslo. Putin e Kim Jong-un danno vita a un nuovo asse nel Pacifico. La guerra in Ucraina ha rafforzato il ruolo del leader nordcoreano sullo scacchiere regionale. Diritto alla lettura in America aumenta nei casi di censura dei libri scolastici. Nel 2022 almeno 1500 testi sono stati messi al bando. La maggior parte tratta le questioni di genere. Progetti sostenibili sulla costa della Galizia, la città di Pontevedra, continua il suo percorso di adattamento al cambiamento climatico. Romanza fumetti, Il mondo senza fine, il graphic novel di Jean-Marc Jancovici. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Ma prima un aggiornamento della Libia, una ecatombe senza fine nella città portuale di Derna, devastata dalla tempesta Daniel. I morti accertati sono 3.800, le agenzie umanitarie ufficiali parlano di 10.000 vittime, ma nelle ultime ore gira una nuova stima, 20.000 morti, secondo il direttore del centro medico Al-Baida, Abdurrahim Mazzi, citato dal Guardian. Adesso veniamo agli aggiornamenti dalla Russia, dove c'è stato il summit tra Putin e Kim Jong-un, il leader nordcoreano. Sentiamo Emanuele Valenti.
Dall'invasione dell'Ucraina a febbraio 2022, Vladimir Putin e Kim Jong-un hanno una cosa in comune, forse anche di più. Sono entrambi isolati rispetto a una buona parte della comunità internazionale. La Corea del Nord è sotto sanzioni da lungo tempo, la Russia invece da un anno e mezzo, che però è stato sufficiente ad avvicinare i due leader. La guerra in Ucraina ha poi messo in moto anche altre dinamiche alle quali i due si sono in qualche modo adeguati. L'incontro di oggi, nell'estremo oriente russo, in uno storico centro spaziale, conferma anche questo. Per lungo tempo Putin ha vissuto piuttosto isolato, pensate al periodo del Covid, e in generale non era scontato essere ricevuti al Cremlino. Oggi, spinto dalla necessità di assicurarsi il supporto militare di Pyongyang, probabilmente il rifornimento di munizioni di artiglieria da usare lungo la linea del fronte in Ucraina, il presidente russo è andato dall'altra parte del paese. È vero che prima dell'incontro con Kim ha partecipato al Forum Economico dell'Est a Vladivostok, ma in ogni caso, anche dal punto di vista simbolico, il fatto di essersi mosso da Mosca è significativo. Il conflitto in Ucraina sta mettendo a dura prova la Russia e il suo presidente. I militari al fronte hanno bisogno di armi per respingere la controoffensiva di Kiev, che tra alcuni mesi potrebbe avere anche una discreta forza aerea. Secondo alcuni esperti militari, le munizioni nordcoreane, compatibili con i sistemi russi, se dovessero arrivare non sarebbero determinanti, ma in questo momento Putin pare averne proprio bisogno, come era stato a suo tempo con i droni iraniani. Se la situazione è critica, si può chiedere supporto, aiuto a chiunque. Dall'altra parte c'è Kim, ancora più isolato di Putin, ma che ora, estremizzando, grazie alla guerra in Ucraina, ha acquistato, possiamo dire, visibilità e centralità, almeno per la Russia. Pyongyang è sempre stata supportata, tenuta in piedi dalla Cina. Il supporto economico russo è sempre stato minimo. Ora potrebbe avere un aiuto in più, uno sponsor in più. Grazie a un viaggio che sa un po' di assurdo, sul suo treno blindato a meno di 60 km all'ora, Kim ha consolidato l'alleanza con Mosca, probabilmente solida come ai tempi della Guerra Fredda, quando c'era l'Unione Sovietica.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Casa Bianca, 13 settembre 1993. Pietra miliare nella storia del conflitto israelo-palestinese. Gli accordi di Oslo compiono oggi 30 anni. Tuttavia non sono pochi a ritenere che da quel giorno l'intesa, quindi firmata dall'allora premier Yitzhak Rabin e dal capo dell'OLP Yasser Arafat, sia diventata nel tempo un'occasione mancata. Eppure quel momento storico è rimasto nella memoria collettiva, con le immagini di Rabin e Arafat insieme sul prato della Casa Bianca, accompagnati come garanti dal presidente Bill Clinton, dal segretario di Stato americano Warren Christopher e dal ministro degli esteri russo Andrei Kozyrev, e ancora di più la celebre istantanea della stretta di mano tra Arafat e Rabin.
Now the efforts of all who have labored before us bring us to this moment. A moment when we dare to pledge what for so long seemed difficult even to imagine, that the security of the Israeli people will be reconciled with the hopes of the Palestinian people, and there will be more security and more hope for all.
We have no desire for revenge. We harbor no hatred towards you. We like you, our people, people who want to build a home, to plant a tree, to love, live side by side with you, in dignity, in empathy, as human beings, as free men. We are today giving peace a chance.
هذا الأمل التاريخي ويريد إعطاء فرصة حقيقية للسلام. للسلام.
Il giornalista Eric Salerno quel giorno era alla Casa Bianca per il Messaggero.
Io mi ricordo, ero lì a Washington, ero andato di corsa nella capitale americana da Gerusalemme, ero stato pochi giorni prima a Tunisi, dove mi avevano fatto capire che l'accordo era imminente, poi è stato dato l'annuncio e sono arrivato. Ovviamente ero molto emozionato e confesso anche molto scettico, perché mi piaceva molto quello che vedevo, però ero perplesso perché non capivo come fossero arrivati a un progetto di pace così vicino a un accordo vero con personaggi che odiavano questo tipo di accordo, non volevano l'accordo, non lo voleva Arafat e non lo voleva certamente Rabin, perché era stato molto ambiguo da sempre, e questo accordo, leggendolo, praticamente non dava assolutamente niente ai palestinesi se non la gestione della loro vita quotidiana, e rinviava tutto il resto a una data da destinarsi. Quando? Come?
Rabin pagò con la vita quel gesto, ucciso da lì a poco dall'estremista ebreo di destra Yigal Amir. Qualche mese prima Hebron, un altro estremista israeliano, Baruch Goldstein, uccise 29 palestinesi che erano in preghiera nella tomba dei patriarchi, o chiamata dai musulmani la moschea d'Abramo.
Sì, questi attentati erano chiaramente dei segni opposti da una parte. Io ricordo che quel giorno in cui ci fu l'attentato si seppe qualche cosa il pomeriggio di quello che stava succedendo a Hebron. Molti israeliani hanno detto a Rabin: questo è il momento di cacciare i coloni da Hebron, di trasferirli, di chiudere l'insediamento, e così cominciamo con questo gesto un passo avanti verso gli accordi di Oslo. Togliamo questi fastidiosi e coloni ultrareligiosi. Rabin non volle cogliere l'occasione, passò quel momento, e direi che tutto l'incastro di storie scontate, come quello dell'uccisione di Rabin lì a Tel Aviv, furono conferme in qualche modo di un paese, Israele, diviso tra religiosi e laici, ma sicuramente di gente che voleva in qualche modo avanzare con i confini che erano stati mai definiti fino al fiume Giordano. E ovviamente la parte che perde la guerra, perde tutto, deve cedere. È chiaro, è sempre stato così nella storia e nessuno si aspettava una, diciamo, una pace tranquilla, però la pace, nessuna pace è venuta fuori, è peggiorata la situazione man mano che facevano delle cose sia da una parte che dall'altra, perché anche Arafat ha avuto le sue colpe, quello che è arrivato dopo Arafat, che è l'attuale presidente palestinese, non c'è stata possibilità di andare avanti perché il dialogo non c'è stato, poi è finito con quelle due cose importanti.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Il direttore del Festival dei Diritti Umani, Danilo Di Biasio, ha intervistato Luigi Biscelia, coordinatore regionale programmi per il Medio Oriente del Volontariato Internazionale per lo Sviluppo. Lavorano soprattutto nel campo delle scuole in Cisgiordania.
Il primo dato che in qualche modo a me ha colpito molto è un dato che, allora, che da una parte è come se i bambini e i ragazzi palestinesi non siano visti come tali, ma siano visti già automaticamente come potenziali terroristi. E questo è un dato che a me fa veramente impressione, proprio nelle modalità. Voi che ci lavorate, che avete questo ruolo, lo notate anche voi?
Sì, Danilo, e c'è un motivo, sai? Ormai a resistere o a lanciare i sassi, passami questa espressione, sono rimasti solo i ragazzi. Probabilmente perché i ragazzi e le ragazze sono gli unici ancora ad avere un sogno, no? Un sogno di libertà, mentre i loro genitori, i loro nonni hanno vissuto la prima, la seconda intifada e tutto quello che ne è venuto dietro, ed è come se fossero disincantati. E tu considera che è per chiunque difficile pensare che si possa trovare una soluzione giusta per questa occupazione, per questo conflitto. E quindi la maggior parte delle persone ha come priorità sbarcare il lunario, andare avanti, permettere quantomeno ai figli di studiare. E in un contesto politico in cui hai ancora una potenza occupante su due terzi del territorio della Cisgiordania, la situazione a Gaza è estremamente complessa e peraltro anche per la scelta di Hamas nel 2007. L'atto palestinese, l'autorità nazionale palestinese non fa niente o fa poco, cerchiamo di essere un po' più cauti, per garantire il diritto all'educazione. Tu considera che la maggior parte degli insegnanti viene pagata poco e male e spesso una volta ogni sei mesi. Spesso quindi gli insegnanti sono in sciopero, spesso quindi le scuole pubbliche sono chiuse. E i bambini che fanno?
L'intervista a Luigi Biscelli all'integrale la sentiremo nelle prossime puntate di Esteri. Altre Economia ha lanciato un podcast, si chiama Oslo 30, l'illusione della pace. Questo podcast è stato realizzato dalla giornalista esperta di Medio Oriente, Anna Maria Selini. Sono 8 puntate con cadenza d'uscita settimanale che si possono ascoltare dal sito di Altre Economia e sulle principali piattaforme. Abbiamo sentito Anna Maria Selini che ci parla di questo podcast.
L'idea era quella proprio di raccontare quella che per chi si occupa di Palestina è considerato quasi uno spartiacque, no? Gli accordi di Oslo, c'è un prima e c'è un dopo nelle relazioni tra israeliani e palestinesi, e quindi ho voluto innanzitutto andare a vedere, tornando indietro e cercando innanzitutto testimoni diretti di quegli anni, che cosa prevedevano gli accordi di Oslo, come è andata Oslo. C'è una parte molto interessante che riguarda i negoziati segreti, appunto, di Oslo, che per mesi si sono, questi incontri che si sono tenuti nella capitale norvegese senza che veramente il mondo lo sapesse, tra israeliani e palestinesi, e in quel momento c'era soltanto odio, i palestinesi erano soltanto dei terroristi per gli israeliani. Quindi partendo da lì, tornando indietro, sono arrivata ai giorni nostri, sono stata anche sul campo, c'è anche una piccola parte di reportage per raccontare quello che sono oggi i rapporti tra israeliani e palestinesi, quello che doveva essere e invece non è stato, appunto, con Oslo.
Lei ha intervistato testimoni, protagonisti di quella pagina storica del Medio Oriente. Che cosa dicono? Un'occasione persa, che c'è stata una grande speranza che poi è svanita, c'è rassegnazione?
No, rassegnazione no, devo dire la verità, c'è ancora un filo di speranza, sempre più sottile, soprattutto da parte palestinese, ma ho trovato ancora della speranza. C'è una grande delusione, disillusione, perché appunto io ho parlato con alcuni dei fautori proprio degli incontri anche segreti di Oslo, e tutto questo aveva generato una grandissima speranza. Questo lo dicono sia gli israeliani che i palestinesi. C'è stato un momento proprio di in cui Pier Battista Pizzaballa, che è il rappresentante del Patriarcato Latino di Gerusalemme, prossimo cardinale, lui mi ha detto: è sembrato un momento in cui si è cercato di dare concretezza ai sogni, da una parte e dall'altra, la pace sembrava veramente, veramente vicina.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
Quanto avvenuto ieri in una commissione del Senato degli Stati Uniti è un segno interessante di un fenomeno molto più largo che si sta verificando nella società americana. In Senato si discuteva infatti del bando ai libri in molti distretti scolastici americani. Secondo Pen America, l'associazione che si batte per il diritto alla lettura e per la libertà di espressione, tra il luglio e il dicembre 2022 ci sono stati negli Stati Uniti almeno 1500 casi di censura di libri nelle scuole. Il fenomeno riguarda quasi sempre libri che hanno a che fare con le questioni dell'identità, del genere, che hanno a che fare con i temi LGBTQ+, e che contengono descrizioni esplicite di atti o di organi sessuali. In altri casi, più rari ma comunque ci sono, il bando riguarda libri che trattano i temi etnici, razziali, in modi che non sono più considerati appropriati oggi, per esempio Le avventure di Huckleberry Finn, Il buio oltre la siepe di Harper Lee. Seppure ci sono stati casi di gruppi, di politici, di singoli di area progressista che hanno chiesto di censurare i libri, sono comunque in grande maggioranza i conservatori ad aver alimentato la caccia alle streghe nelle biblioteche. Think tank come l'American Enterprise Institute, gruppi come i Parents Defending Education, hanno in questi anni condotto una campagna capillare aggressiva, mettendo in guardia contro i presunti danni che la lettura di un libro dai contenuti non ortodossi potrebbe causare a un una giovane, rivendicando anche per i genitori il diritto di scegliere i libri che i loro figli devono o non devono leggere. Guarda caso, i libri più presi di mira sono appunto quelli che hanno a che fare con le tematiche dell'identità sessuale, del genere. Per esempio, All Boys Aren't Blue di George Johnson, che racconta delle difficoltà di crescere nero e queer in America. La politica e i repubblicani hanno subito preso la palla al balzo. In Oklahoma, per esempio, chiedono di bandire tutti i libri a tema LGBTQ dalle biblioteche. In South Carolina vogliono bandire ogni forma di educazione sessuale dalle classi. In Florida, in Iowa e in Mississippi la proposta è installare delle telecamere in classe, in modo da controllare quello che si legge e si discute. La foga dei censori ha avuto negli ultimi anni anche risvolti pericolosi. Per esempio, insegnanti e bibliotecari hanno subito varie forme di aggressione, fino a esplicite minacce di morte per la loro difesa della libertà di lettura e di espressione. Comunque ieri, martedì, in Senato è andata in scena una rappresentazione molto plastica, evidente, di questo scontro. È stato per esempio ascoltato in commissione Alexis Giannoulias, segretario di Stato dell'Illinois, responsabile delle biblioteche dello Stato, che ha detto di aver dovuto affrontare, dal momento stesso della sua elezione, un movimento che chiede la censura dei libri sgraditi. Sono gli stati autoritari che mettono al bando i libri, non le democrazie, ha detto Giannoulias. Ma davanti alla commissione è passata anche una lunga sfilata di conservatori che hanno chiesto di stringere ulteriormente i lacci della censura. Non vogliamo che i nostri figli vengano sottoposti al furore di militanti che vogliono imporre la loro ideologia, hanno detto i conservatori. La loro forza, appunto, si sta sempre più consolidando in molti distretti scolastici americani. Si tratta ormai di un vero e proprio movimento. Lo chiamano Ed Scare, che ricorda la Red Scare, la paura rossa, che si diffuse in America dopo la Prima Guerra Mondiale. Allora a far paura erano i comunisti, oggi i libri.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Tornano le rubriche settimanali. Oggi è il giorno del graphic novel e dei progetti sostenibili. Partiamo dalle graphic novel. Luisa Nanipieri ha recensito Il mondo senza fine.
Stiamo arrivando alla fine dell'estate più calda mai registrata nel mondo, ha annunciato a inizio settembre l'osservatorio europeo Copernicus. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha reagito alla notizia con un comunicato in cui afferma che il collasso climatico è iniziato. Insomma, l'autunno inizia con una bella dose di ecoansia più che giustificata. E il graphic novel di cui parliamo oggi, pubblicato da Oblomov, la può attenuare solo in parte. Come si capisce quando, alla domanda di uno degli autori, è la fine del mondo? L'altro risponde, è un'ipotesi, ma non subito. Il mondo senza fine, finito di scrivere nel luglio del 2021 e sempre attualissimo, è un libro francese che oltralpe è diventato un vero bestseller. Un tentativo riuscitissimo di raccontare e spiegare i cambiamenti profondi e radicali che attraversa il nostro pianeta negli ultimi decenni, in una sorta di ironica e fattuale introduzione all'ecologia che ci interroga sul futuro che ci aspetta. È firmato da una coppiata improbabile, il famoso autore di fumetti Christophe Blain alla matita e lo specialista delle questioni energetiche e del loro impatto sul clima Jean-Marc Jancovici al contenuto scientifico. I due si mettono in scena e utilizzano immagini della pop cultura, come quella di un Iron Man assetato di petrolio, per farci capire come siamo diventati dipendenti dalle materie fossili. Ma anche, complice un fumettista in versione Candide, un po' ingenuotto, ansiogeno e molto curioso, per farci riflettere e interrogare sul futuro che vogliamo, ricordando in fondo il vecchio adagio per cui non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Il tutto mescolando toni leggeri, una montagna di dati che i disegni dalle linee chiare rendono più digeribili e interventi o citazioni di esperti che stimolano la riflessione. Come dicevamo, l'originale francese è diventato un bestseller, ma gli autori sono anche stati criticati, non per lo stile, ottimamente divulgativo, né per il modo in cui dipingono il quadro della nascita e delle ragioni dell'emergenza globale che dobbiamo affrontare, basandosi su dati precisi e disponibili a chiunque voglia verificarli. La critica ha portato invece sulle soluzioni proposte da Jean Covici, che è un ardente promotore dell'energia nucleare. Le affermazioni del testo sulle energie rinnovabili, la loro efficienza, i pro e i contro, sono state messe in discussione da più parti, dagli ambientalisti, ma anche da altri scienziati che lo hanno tra l'altro accusato di aver distorto alcune informazioni, come un rapporto sull'incidente di Fukushima, per mettere in miglior luce l'atomo. Per chi è cresciuto in Italia è ad esempio evidente che passare rapidamente sulla questione delle scorie e del loro stoccaggio è una scelta perlomeno discutibile. Tutti però sono comunque d'accordo su una cosa: questo graphic novel è un libro da leggere e da far leggere, perché riesce a sensibilizzare chi lo sfoglia alla questione climatica e perché pone le domande giuste, a cui dobbiamo cercare tutti di dare rapidamente una risposta. Il mondo senza fine di Jean-Marc Jancovici e Christophe Blanc, traduzione di Stefano Sacchitella, 200 pagine a colori, Oblomov, 24 euro.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Infine, progetti sostenibili, andiamo in Spagna prima di sentire Fabio Fimiani. A tutti un caro saluto da Sciauchi.
Sostenibile ancora con obiettivi di miglioramento della qualità urbana è Pontevedra, 83.000 abitanti sulla costa della Galizia in Spagna. È quasi un quarto di secolo che la città sulle rive dell'Atlantico ha inaugurato un percorso di adattamento al cambiamento climatico che ha portato a un miglioramento della vivibilità di tutta l'area vasta anche periurbana e rurale di questo fiordo sull'oceano. La mobilità privata è stata sostituita per la stragrande maggioranza da quella ciclopedonale con i mezzi pubblici. Il recupero degli spazi pubblici che nel tempo erano stati occupati dalle auto è iniziato nel 1999 e prosegue tuttora. Ci sono ormai studi di architettura specializzati per queste esperienze ricercate anche nel resto della Spagna. Inizialmente un quarto degli spazi era precluso alle auto, adesso questa percentuale è più che ribaltata a favore di pedoni e ciclisti. La progettazione dei nuovi assetti urbani, essenze vegetali e messe a dimora comprese, farà diventare questi luoghi isole di frescura in estate e di sosta al sole in inverno, oltre che ambiti dove sono privilegiati percorsi di mobilità dolce. Non manca neppure la possibilità di avere spazi liberi dove organizzare piccoli mercati o eventi. Agli effetti di mitigazione climatica generale e di miglioramento della qualità dell'aria si aggiungono quindi quelli di recupero della socialità. A Pontevedra è stata data attenzione anche alla gestione sostenibile delle acque, per cui le perdite della rete certificate sono il 3-6%, un dato vicino alle zero per gli acquedotti urbani. La città ha pure introdotto il recupero degli scarti alimentari del verde attraverso il compostaggio domestico e di comunità e ha iniziato la raccolta differenziata nei quartieri centrali. Per il 2025 l'obiettivo è di avere il riciclaggio del 55% del totale dei rifiuti prodotti.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.